orsetti paciosi con grossi problemi di dipendenza, in pratica Winnie the Pooh allo zoo di Berlino. Oggi parliamo di Coca in Orso, film del 2023 per la regia di Elizabeth Banks. E questa è una recensione in anteprima di Cinerolla Podcast. Costato 30 milioni di dollari e tratto, almeno in parte, da un reale fatto di cronaca, è un film in cantiere dal 2019, per lungo tempo affidato al duo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillette, i registi dello Scream post Wes Craven, autori anche del recente sesto capitolo della saga. Una scommessa produttiva, quella della Universal Pictures, su uno spec script ad alto rischio. Puntare tutto sull'horror, con la possibilità di confondersi nelle nebbie del genere, oppure buttarla in caciara con l'ambizione di farne un piccolo cult? Distribuito negli Stati Uniti dal 24 febbraio scorso, il film sarà nelle sale italiane da giovedì 20 aprile 2023. 1985, da qualche parte fra il Missouri e la Georgia. Il piano del trafficante Andrew Thornton è semplice quanto geniale: sorvolare il parco nazionale del Chattanoochee e lasciar cadere borsoni zeppi di benzoil metil ecgonina, tiè, algoritmo di YouTube, per recuperarla in seguito. Ma le cose non vanno come preventivate, il criminale ci rimette le penne ed il carico è disperso. Tocca agli uomini di Sid Dentwood, boss di St. Louis, recuperare la preziosa sostanza. Intanto, due ragazzini si perdono nel parco, una ranger cerca di far colpo su un pittoresco naturalista, teppisti da strapazzo giocano a fare i duri e un esperto poliziotto è sulle tracce dei malviventi. Ciò di cui nessuno è al corrente è che il carico è stato ritrovato ed usato dall'inquilino più temibile della foresta, l'orso nero degli Appalachi, un bestione da 300 kg. Elizabeth Banks l'avevamo lasciata alle prese con le Charlie's Angels, quelle del 2019, una rilettura sbarazzina e senza troppe pretese del classico televisivo. Quando si è diffusa la notizia che il film sull'orso tossico sarebbe stato affidato a lei, tanti hanno storto il naso, ad essere onesto me compreso. La storia, parzialmente ispirata ad un reale fatto di cronaca, aveva i contorni dell'horror bucolico, una rincorsa sanguinolenta nella fitta boscaglia, con alle calcagna un predatore alfa affamato, incazzato e fatto come una cucuzza.
Oh merda, sono fatto come una vigna.
La piega del film, già manifesta dal trailer, è invece quella della commedia horror, ovvero il limbo perenne che può contenere indiscriminatamente la boiata epocale e il piccolo gioiello d'antologia. Partiamo dai punti di forza. Raccontare una storia del genere prevede una buona dose di pelo sullo stomaco, caratteristica che non avrei attribuito alla Banks. Il film passa con una discreta nonchalance dalla commedia leggera allo splatter quello duro, anche con scene di una certa brutalità, cosa che ha causato il balletto di divieti nel nostro paese, prima 14, poi 18, poi di nuovo 14 anni. Un altro punto a favore della pellicola è proprio l'inclinazione alla brutalità. Un compiaciuto massacro sbrindelloso e surreale, condito dalla giusta dose di malsana ironia, di cui, francamente, era da un po' che si sentiva la mancanza. Anche l'equilibrio fra i generi non fa difetto. È una trama che oscilla fra il gangster movie, il survivor e lo splatter, e la commedia demenziale, ovviamente. Ed è un attimo che scappa di mano, ed invece l'amalgama tiene, e tiene anche discretamente bene. Ma paradossalmente il peggior difetto del film è nella regia stessa. Non sempre ha le idee chiare sulla strada da intraprendere, e in alcuni punti lo smarrimento è evidente. Con alle spalle una sceneggiatura di Jimmy Worden, non esattamente un vertice del genere, la storia pesa tanto sulla messa in scena. Per un'ora e mezza o poco più c'è davvero tanta roba da farci stare dentro. E se l'interazione fra i personaggi funziona, va segnalata l'ultima interpretazione del compianto Ray Liotta nei panni del cattivone, lo sviluppo narrativo è un po' arrangiato e la sensazione è quella di vedere scene disarticolate, accostate e tenute insieme con lo sputo. I personaggi, quasi tutti ben caratterizzati, tradiscono la vocazione umanistica della regista. C'è un cameo, o poco più, di Christopher Heavew, il Tormund del Trono di Spade, c'è Kerry Russell e c'è Margot Martindale, già colleghe nella serie The Americans, e il già citato Ray Liotta, a cui il film è dedicato, che nel suo ultimo ruolo si ritaglia forse un posto d'onore nel segmento dei B-movies d'autore. 30 milioni di dollari di budget in larga parte investiti nella CGI del bestione strafatto di polvere di stelle e arti mutilati sono stati investiti discretamente. Il resto della produzione veleggia sul rustico, gestendo oculatamente il minimo sindacale, dedicandosi all'eccesso di quando in quando, ed anche se alcuni passaggi, la scena dell'ambulanza su tutte, sono davvero spassosi, è chiaro che si sia approssimato per difetto. E se devo dirla tutta, questa ridotta disponibilità di mezzi contribuisce alla più riuscita delle trovate di questa produzione, rievocare i film di cassetta degli anni Ottanta. Nella fotografia, nei costumi, nelle intenzioni, girare un film stupido ma godibile, surreale proprio perché di film trattasi, leggero, compiaciuto, magari fine a se stesso, ma onesto. Coca in Orso funziona per questo. Non rinnega la sua stupidità e si compiace di essere troppo spesso sopra le righe. È una dichiarazione d'amore ad uno stile ben preciso che prende a pretesto i fatti realmente accaduti, salvo poi trasformarli in una leggenda metropolitana che diventa sempre più leggenda e sempre meno metropolitana man mano che passa di bocca in bocca. A ben vedere niente di troppo dissimile dal modo di fare cinema di Tobe Hooper o Sean S. Cunningham, con i dovuti distinguo, molto lontano dal capolavoro, ma che almeno non finge di esserlo. Preceduto da marketing d'assalto, essenziale nella sua confezione ma sofferente di continue crisi di identità, Tre Ciacchini, per un film onesto e divertente che riesce a intrattenere anche non soddisfacendo appieno, investendo nella cruda rappresentazione splatter e concedendosi digressioni crime e comedy, secondo i nostalgici stilemi di un cinema fa, riuscito effetto Amarcord. Siamo arrivati alla fine di questo episodio. Vi ricordo che Cinerolla Podcast torna ogni martedì e giovedì con una nuova recensione su Spotify, YouTube e tutte le principali piattaforme dalle ore 14. E ogni domenica alle 8 c'è l'appuntamento settimanale con il Pod di Rotten. Restiamo in contatto usando Telegram, Instagram, Facebook e tutto il cucuzzaro. Trovate i link nei rispettivi info box. Dal vostro Cristiano Dalia Nera per oggi è tutto, vi raccomando di non fare nulla che io non farei e ci sentiamo presto prestissimo, un abbraccio forte!